Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. La morte nera, 1347-1351. Testo di Paola Manoni, regia di Maurizio Fei. In questi tempi oscuri ci si lasci sognare almeno con la penna, dice il Boccaccio al termine di questi tre racconti che parlano della morte nera. Il contesto storico è l'atroce epidemia del 1347. La prima a parlare in questo originale trittico è proprio la peste, che ci racconta del suo lungo viaggio per giungere in Europa. Il secondo testimone è Galdino il Cenciaiolo, con la sua rovinosa vicenda. Terzo e ultimo, il famoso autore. Prima parte, parla la peste.
C'è chi dice che arrivai in Europa nel 1347 con un vascello mercantile che trasportava seta della Cina e una moltitudine di ratti in sentina. Altri invece sostengono che fu una nave di genovesi in fuga. In entrambi i casi, i topi presenti nelle imbarcazioni mi inocularono subito. Ne morirono parecchi, ma altri, i migliori, resistettero. Come si dice? Portatori sani? Così il ceppo dei ratti a me resistente è sopravvissuto e mi ha divulgata. Nella catena di trasmissione, prime sono le pulci che infettano i topi e loro l'uomo. E da lì il propagarsi della pandemia. A proposito di piaghe dilaganti, voglio parlarvi della migliore, vero colpo magistrale. Voglio raccontarvi la mia spettacolare apparizione sulla scena europea. Correva proprio l'anno 1347. Ma andiamo per ordine e diciamo pure che sono un bacillo millenario, perché la mia storia affonda nelle radici della classicità. Già nel VI secolo Procopio parlava di me da fonti ben documentate. Per non dire poi che uno studio recente sostiene che circolavo nell'antico Egitto e dunque che la mia origine non sia orientale, ma africana. Ma non mi intendo di genealogie, sinceramente. Poi ho la memoria corta. Mica posso tenere a mente tutte le persone che uccido, tutte le generazioni e le ere passate. E poi, ora che sono in pensione e che circolo veramente poco, che importanza hanno le mie origini? Quel che conta sono i risultati. Quindi ecco che per me l'epidemia iniziata nel 1347 fu proprio la migliore. Dicevo che arrivai dal mare e propendo nel ritenere che sia più corretta l'ipotesi della provenienza di matrice genovese. Infatti ho qualche vago ricordo di una città in Crimea, di nome Caffa, se non sbaglio, che era uno scalo commerciale dei genovesi. Nel 1347 i tartari la stavano assediando. Io mi trovavo a passare da quelle parti e infettai diversi eserciti orientali, tanto che il Khan Ganibek decise di utilizzarmi come arma. Pensò di catapultare i corpi dei soldati morti oltre le mura di cinta di Caffa. I marinai genovesi scapparono per mare e così mi diffusero nei porti del Mediterraneo. Era l'ottobre 1347. 12 navi mercantili genovesi arrivarono a Messina. In pochi giorni, nella culla del Regno di Sicilia, mi propagavo liberamente. Da tanto tempo sognavo l'Europa e quel sogno divenne realtà. Gli uomini europei risposero a meraviglia e mi svilupparono in due varianti: peste polmonare, direttamente diffusa per l'aere, e peste bubbonica. In entrambi i casi meritai il nome di morte nera, poiché uccisi 25 milioni di persone, praticamente un quarto della allora popolazione del continente europeo. Nessun altro virus né bacillo ha mai ottenuto un risultato tanto promettente. Non penserete mica che sono affetta da megalomania. È pura verità storica. Io sono la causa del cambiamento demografico medievale, nonché del rafforzamento genetico dei sopravvissuti. Ma non solo. Sono anche con causa di tante manifestazioni magico-religiose dell'epoca. Orde di persone, bande di penitenti, i cosiddetti flagellanti. Erano convinti che io fossi la manifestazione del castigo di Dio. Così vagavano di città in città intonando salmi e preghiere e facendosi frustare a sangue per raggiungere quell'immacolata purezza che pensavano potesse difenderli da me. Per non parlare di altre pratiche, riti e magie. Ma che smemorata! Non ho finito di dirvi le modalità con cui posso manifestarmi. Dicevo prima della peste bubbonica. Per quanto riguarda questo aspetto, che è poi la forma più antica, insorgo dopo un periodo di incubazione che va dai 2 ai 12 giorni. Chi mi contrae ha la febbre alta, cefalea, grave debolezza, nausea, vomito e delirio. Sul suo corpo si formano pustole nelle zone punte dal mio veicolo, la pulce. Allora i linfonodi delle zone colpite, in genere linguine e le ascelle, si infiammano, si gonfiano, fino a formare uno o più bubboni. Nei casi gravi, l'infezione colpisce tutto l'organismo, provocando insufficienza cardiocircolatoria e complicazioni renali, che portano alla morte. Chi mi resiste, e nel Medioevo eran pochi, vede che la febbre cessa dopo circa 2 settimane. Allora i buboni gettano fuori il pus sgonfiandosi e lasciando una cicatrice. Ancora più forte è la mia espressione polmonare, che è un capolavoro di efficienza, poiché mi trasmetto senza il vettore della pulce o del ratto. Capite bene cosa può implicare la trasmissione per via aerea, semplicemente attraverso tosse e starnuti? Capite come ho potuto decimare la popolazione medievale? A poco e a nulla valsero i provvedimenti di allontanare i cadaveri dalle città. I monatti avevano il loro grande affare nel trasferire moribondi nei lazzaretti e i morti nelle fosse comuni, e le autorità comunali e cittadine a impedire alla gente di viaggiare per evitare di portare il contagio. Io ero svelta, li fregavo sempre. Forse l'unico antagonista alla variante bubbonica che mi ha creato problemi è stato il gatto. Sì, signori, non vi meravigliate. Parlo proprio dei gatti, che come si sa, sono gli avversari dei topi. Gli uomini medievali dovettero ricredersi. Se prima ritenevano questi felini domestici come degli animali demoniaci, dopo la mia comparsa dovettero riabilitarli e considerarli come alleati quali antagonisti dei ratti e dunque riconoscere loro il diritto di cittadinanza. In effetti, le città medievali erano sprovviste di gatti, sicché i ratti, senza il loro predatore per eccellenza, circolavano liberi, diffondendomi nella sporcizia delle città. Cosa dicevano i medici di allora? Molto sinceramente, non mi conoscevano, né avevano capito il modo in cui mi diffondevo. Del resto, a quei tempi non esisteva la possibilità di identificare quel che nel linguaggio moderno si chiama agente patogeno. I medici avevano solo la possibilità di interpretare ciò che di me osservavano. Però, già nel 1348, per arginare l'epidemia, qualche provvedimento contro di me venne preso. Si stabilirono, ad esempio, regole per la sepoltura di massa in tempi molto brevi, regole per la denuncia dei casi di malattia. E qualcuno iniziò a determinare delle statistiche di malati in funzione dei mestieri. Si scoprì, ad esempio, che i conciatori contraevano la malattia molto più raramente dei fornai, e questo forse perché venivano utilizzati per la concia della pelle dei disinfettanti. La scienza dovette attendere la fine del XIX secolo per scoprire il mio batterio, che nominò Yersinia pestis, il mio agente patogeno su cui vennero successivamente scatenati tutti i peggiori antibiotici. Ma ancora oggi non è stato trovato un vaccino per annientarmi.
Seconda parte. Parla Galdino il cenciaiolo.
Rosalinda, mia sorella, fece due colpi di tosse mentre impastava l'acqua con la farina. Nessuno ci badò. Infornò le focacce nel forno e una volta cotte le mise sul davanzale della finestra per farle freddare. La sua tosse aumentava. La sera a cena tutti i suoi familiari mangiarono quanto Rosalinda aveva preparato. Non trascorse una settimana e mia sorella, nel delirio, lasciò questo mondo con emorragie violentissime dalla bocca. Nell'arco di un mese toccò a tutti i suoi 7 figli e a suo marito. Una famiglia decimata, la prima a essere colpita a Pistoia e attraverso la quale fece ingresso la più crudele delle malattie, la peste. Correva l'anno 1348. A seguire i miei amici e molti miei familiari morirono nel giro di poco tempo. Io rimasi con mia moglie Fiammetta, la quale andava in chiesa 4 volte al giorno. Pensava che così avrebbe protetto entrambi noi dal flagello. Trascorrevo tutto il giorno nella mia bottega dei cenci. Ben presto compresi che la peste avrebbe avuto delle conseguenze disastrose sui miei affari. Di questo mi diede conferma la giunta cittadina incaricata dal collegio degli anziani e dal gonfaloniere di giustizia di Pistoia. La giunta studiò una serie di misure importanti per evitare il contagio. Venne stabilito che nessun cittadino o abitante del contado potesse recarsi a Pisa o a Lucca, dove l'epidemia era veramente a livelli catastrofici, pena il pagamento di 500 lire. Una multa enorme, se pensate che la stessa cifra corrispondeva agli introiti di 6 mesi di un cerusico. Per chi invece ospitava in casa pisani o lucchesi, aveva l'obbligo di versare l'ammenda di 10 lire. Insomma, chi per qualche motivo era costretto ad avere scambi con altre città doveva avere un'autorizzazione da parte del Consiglio del Popolo Cittadino, messa addirittura per iscritto dal notaio degli anziani. Poi si decise sul commercio dei cenci e il provvedimento mi scaraventò nella miseria più nera, nera come la peste. A tutti i cittadini venne fatto divieto di portare o far entrare in città panni usati, di lino e di lana, pena una multa di 200 lire e l'incenerimento dei panni. Sui cenci vennero messi anche altri divieti, come il carico massimo da portare in caso di viaggio, pari a 30 libbre a persona. Nessuno più vendeva o comprava cenci. Nemmeno le cartiere, che solitamente acquistano il tessuto più logoro a basso costo per la fabbricazione della carta, si facevano più sentire. Il mercato era totalmente fermo. La sera Fiammetta e io andavamo a dormire con 3 noci in corpo e un bicchiere d'acqua calda, aromatizzato con semi di finocchio, ortaggio che solitamente induce un senso di sazietà. Non potevamo permetterci altro. Non avevo un soldo, non vendendo più un cencio. I provvedimenti tutelavano i cittadini e io non potevo fare altro che accettarli. Un'altra misura contro la peste richiedeva che i cadaveri dovessero essere portati fuori Pistoia in casse di legno inchiodate affinché il fetore pestilenziale non potesse fuoriuscire. Ogni morto doveva essere denunciato in parrocchia. Ogni giorno andavo in chiesa per avere la lista quotidiana dei morti, per trovare cosa fare per vivere. Mi ero procurato dei chiodi e mi proposi di fare l'aiuto becchino. Raggranellavo qualche lira per non morire di fame ancor prima che di peste. mi procuravo i chiodi e inchiodavo le casse. La gente mi dava diverse mance, anche perché un'altra legge vietava che i parenti del defunto potessero accompagnare la salma oltre la porta della chiesa dopo il funerale, né potevano fare ritorno nella casa del morto, mentre noi, il becchino e io, avevamo libertà di movimento. Scaricavamo le casse nella fossa comune e potevamo avere accesso alle case. Allora mi facevo tramite di quel che la gente mi chiedeva di prendere nelle case dei loro cari e in cambio del servizio ottenevo del denaro. Non so come mai riuscii a rimanere in vita. Giocavo con la morte ogni istante, esponendomi così tanto al contagio. Però cercavo di proteggere Fiammetta. La evitavo. Non dormivo mai a casa. La incontravo solo per darle i soldi. Per quei pochi contatti che avevamo con il resto del mondo, ci giungevano notizie allucinanti da tutta Italia. A Venezia, ad esempio, traghettavano tutti i malati e i morti su di un'isola. C'è chi raccontava col vento di Grecale arrivassero i lamenti dei moribondi fino a Piazza San Marco. Non era solo un bacillo a dilagare, ma anche un'incommensurabile disperazione che stava modificando la nostra storia. Non solamente da un punto di vista demografico, visto che i morti superavano di gran lunga i nati, il mutamento era soprattutto di coscienza, di attitudine alla vita. La gente timorata da Dio contava il tempo nell'attesa della fine. L'angelo della morte era nei giochi dei bambini, era nelle strade, negli incubi degli uomini più coraggiosi. I preti erano chiamati da tutti coloro che temevano di morire senza l'estrema unzione. E un grande affare vi era anche per i notai, che trascrivevano lasciti di ricchezze in punto di morte. Un notaio che si recasse presso la casa di un appestato che faceva testamento veniva pagato somme veramente ingenti, sicché la peste ebbe forti risvolti economici non solo per me, ma anche per altre più nobili mansioni. Altri reagirono alla paura della peste uscendo di senno, e i medici, ma anche gli esorcisti, ritenendo che lo squilibrio fosse segno del maligno, cercavano di sanare invano la pazzia. Però, oltre che individuale, la follia si manifestò anche in una dimensione collettiva e delle peggiori, ovvero quando si palesa in forme di lucidità. Mi sto riferendo alla persecuzione contro gli ebrei, i quali furono di punto in bianco considerati colpevoli della pestilenza. La gente sentiva di dover trovare un colpevole per le proprie sofferenze. Così lo cercava in un diverso, sia da un punto di vista religioso che sociale. Io, cenciaiolo, questo lo comprendevo e lo comprendo benissimo, ma tanti altri colti, illustri ed eruditi la pensavano e la pensano differentemente da me. Sicché, pur placatosi il flagello della peste, non si estinse la caccia alla diversità.
Terza parte. Parla Boccaccio. Di tanta disperazione che sfila nelle strade di Firenze, perché dovrei farne anch'io una descrizione? Quanti fiumi d'inchiostro saranno stati scritti in questo tragico 1348 sulla peste nei suoi aspetti più trucidi? Terrore, morte, disperazione, flagello di Dio. Perché anche la mia prosa dovrebbe odorar del lezzo dei cadaveri, del fiato pestilenziale degli ultimi rantoli, degli amici che non ci sono più. Il morbo sta prendendo tutta la nostra vita, in ogni suo aspetto. Non voglio che lasci una traccia maligna nella mia scrittura. Non voglio una cronaca della mia Firenze in stracci. Di lunghe file di cadaveri fuori delle case, in attesa del trasporto nelle fosse comuni, della frenetica distribuzione da parte dei preti di frettolose assoluzioni ed estreme unzioni, delle grida di donne e della morte dei figli. Non posso nemmeno ignorare la realtà del contagio, né l'evidenza dell'epidemia. Come chiudere gli occhi su cotanta rilevanza. Tuttavia sento come la peste sia cagione di cambiamento di valori e la mia scrittura corre alla ricerca del modo d'affrancarsi dall'attualità del morbo, perché fuggire in questo caso vuol dire trovare altre forme di vita e sarò giudicato per incitazione alla trasgressione e alle norme di convivenza sociale e sarò dai posteri paragonato alla futura penna del Manzoni che descriverà la peste seicentesca negli accenti della pietà cristiana mentre si dirà che io avrò raccontato la mia Fiorenza appestata in una soggettiva epicureica visione. E sia quel che sia, mica posso scrivere il Decamerone pensando ai posteri. Ognuno scriverà quel che vorrà. A me fa voglia di scrivere come fuggire il morbo. E trovare una chiave nuova per pensare alla libertà dell'uomo dalla pestilenziale plaga. Io sono convinto che questo flagello abbia messo in crisi molte certezze. State per caso strologando quali? Vediamo di elencarle. Le autorità delle leggi. Perché? Per una ragione banalissima. Allo stato attuale nessuno è in grado di far rispettare le leggi. Sembrano tornare i rapporti basati sulla forza, sul potere individuale. E che dire poi della famiglia? La paura della morte fa vacillare gli obblighi determinati dai legami di parentela. I malati rimangono soli tra le braccia della malattia. La gente scappa anche davanti alla propria madre moribonda, anche davanti alle invocazioni d'aiuto del proprio figlio. E poi la peste ha prodotto un forte cambiamento nel senso di proprietà. Viene meno la cura dei propri beni. Inoltre vi è l'appropriazione delle cose altrui. Lo sciacallaggio è all'ordine del giorno. E anche l'ordine morale è divelto. La trasformazione dei corpi appestati fa cadere il senso di decenza. Così le belle giovani e nobili donne si fanno curare da chi che sia medico, pur di tentare di sfuggire alla morte. Come pure i costumi e i riti funebri e le sepolture, che non hanno più classe sociale. I funerali sono eseguiti succintamente per timore delle esalazioni del morbo dai corpi e questi trasportati collettivamente nelle fosse comuni. È chiaro che la peste sta cambiando i vincoli morali e istituzionali. Allora come fare per non soccombere, per conservare quantomeno il segno della bellezza? Fuggire, rifugiarsi nell'oblio. Voglio raccontare come la peste sia condizione per ritrovarsi in un altrove e mostrare possibilità nuove per l'individuo. In altre parole, se il morbo è in città, cantiamo la vita nella campagna. Ecco dunque come si profila il mio progetto di sceneggiatura. Un gruppo di ragazzi si incontra in Santa Maria Novella. Sono giovani uomini e donne. Le donne le voglio immaginare di belle forme e ben vestite, sì. Via gli stracci della peste. Che sian fanciulle leggiadre. Gli uomini saranno invece amabili e legati alle ragazze da vincoli di parentela o di cuore. La brigata, vediamo un po', decide di lasciare Firenze per fuggire dalla peste. Si trasferiscono in campagna, secondo convenzione cortese, ciascuno con i propri servi. I ragazzi, con le loro attività oziose, fonderanno un tempo non scandito dall'orologio della morte. E si daranno nuove regole sociali. Il loro sarà il tempo della festa e vita di allegrezza. Utopia? Sì, signori, utopia. Non è mica uno scandalo. Tanto si sa che la libertà della festa è provvisoria, perché vive in un non luogo e vale solo per un'elite. Ma in questi tempi oscuri ci si lasci sognare almeno con la penna. Orbene, i personaggi, 3 fanciulli e 7 fanciulle, sì, meglio, una maggioranza femminile, renderà più gaia la narrazione. Saranno loro a dilettarsi nella narrazione di novelle. Voglio che l'opera sia intrisa del senso di amore, fortuna e ingegno. Amore per esprimere le qualità dell'uomo e la bellezza avvenente delle donne nella natura.
che sia il canto dell'Eros in tempo di peste, dove in un mondo nuovo il morbo dilegua. Scompare il male del vivere e trionfa il bene. E lasciamo pure i critici dire che non sono stato penetrato religiosamente e nemmeno tragicamente dal terrore della peste, e che non sono un descrittore atterrito e pensoso di un quadro di colore di miseria umana, ma che mi rivelo stupito e incantato di un qualche prodigio romanzesco. Ebbene sì, ognuno supera la morte come può. Avete qualcosa da ridire, voi?
Avete ascoltato Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. La morte nera, 1347-1351. Testo di Paola Manoni, regia di Maurizio Fei.
Le voci: La peste Antonella Giannini, Il cenciaiolo Valerio Sacco, Boccaccio Maurizio Fei. Montaggio audio di Marco Trivelli. Registrazione effettuata presso gli studi RAI di Via Asiago in Roma.